Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Confessiamo sempre all'inizio dell'Eucaristia il nostro bisogno della misericordia di Dio. Colui che scruta i nostri cuori e conosce i nostri pensieri.
Dal Vangelo secondo Marco, al capitolo 5, i versetti dal 21 alla fine. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporre le mani perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che ti si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga, ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava, aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Parola del Signore.
Anche se può essere riduttivo, ma è sempre un aiuto, un orientamento, ricordiamo che in questa prima parte del Vangelo di Marco si può vedere il grande tema della liberazione, il più forte che libera, strappa la preda al forte e libera sotto varie forme tutta questa parte che arriva più o meno a metà del capitolo ottavo, fino al versetto 21 o 26, si può intitolarla appunto con questo grande tema che è già in Isaia, e in particolare lo troviamo al versetto 7 del capitolo primo, anche se lì si riferisce al più forte di me, e tuttavia c'è l'espressione il più forte, è riferito a Giovanni Battista, e soprattutto ricordiamo al capitolo terzo, nella discussione sul potere esorcista di Gesù, e al capitolo terzo in particolare nell'esempio che Gesù fa a sua difesa, dopo aver argomentato con altri argomenti, appunto spiega al versetto 27 del capitolo 3, con l'immagine del forte, in questo caso il forte si riferisce al Satana. Tra l'altro aggiungerei, questo è un esempio dal punto di vista letterario simile al brano di oggi, cioè anche nel capitolo terzo abbiamo questo artificio letterario che evidentemente piace a Marco. Comincia al versetto 20 ricordando i suoi familiari, poi passa alla discussione sull'esorcismo, sul potere esorcista, e poi al versetto 31 riprende il tema dei suoi familiari che a questo punto sono arrivati. Quindi mette in contemporaneità, ecco, le due cose, così è nel brano di oggi, come vediamo, inizia il racconto di un prodigio, di un miracolo, passa a un secondo miracolo e poi riprende il racconto. Ecco a voi la parola sul lungo brano di oggi.
Nell'episodio riportato dal brano di oggi sicuramente ci sono due figure che risaltano in primo piano e sono entrambe figure femminili, perché abbiamo questa donna ammalata da una parte e dall'altra la bambina che in un secondo momento viene presentata come già morta. Io mi sono chiesto cos'è che può accomunare queste due figure femminili e mi sono detto che forse è proprio l'opera di Gesù che è un'opera di vita, vivificante. La donna perdeva sangue, era destinata sicuramente, era un male incurabile, destinata sicuramente a morire, se non per le cure, almeno per l'assenza di cure adeguate. Nel frattempo, altrettanto sicuramente era diventata povera perché aveva speso tutti i suoi averi, quindi non si sarebbe potuta permettere, al di là di certi limiti. Dall'altra c'è questa bambina che è morta, inerte. La donna è presentata proprio in un modo molto particolare, perché vediamo che questo miracolo non avviene su richiesta, ma è un miracolo, potremmo dire, trafugato, nel senso che la donna non osa fare una richiesta a Gesù, però la sua fede si esprime nel suo pensiero: io sarò salvata. Gesù, nel cercarla, sapeva chiaramente già chi poteva essere, nel cercarla la spinge a dichiararsi, e in questo dichiararsi lei compie un annuncio, perché dice a tutti che ha ricevuto questa grazia della guarigione. Gesù, quando le dice: figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male, sembra che applichi due operazioni: vai in pace è il perdono, sii guarita dal tuo male è la salvezza, la guarigione che porta alla salvezza. Il perdono per non avere avuto il coraggio di chiedere questa grazia. Per quanto riguarda la fanciulla, è chiaro che la fanciulla non parla, però come Gesù dice chi mi ha toccato, così Gesù dice, parla lui, ecco, dice Talita cum. E la fanciulla si alza e Gesù dice datele da mangiare. Anche questo, come dire, alimenta, per così dire, il tema della vita, perché Gesù non si preoccupa solo della vita dell'emorroissa che se ne fuggiva col suo sangue, ma si preoccupa anche della vita della bambina una volta compiuto il miracolo.
Mi ha sempre fatto impressione questa donna che ottiene qualcosa anche senza parlare, come se rubasse un miracolo, insomma. E rileggendolo mi è sembrato che per me, con la spiegazione, sta in quello che il Signore le dice figlia.
Com'è?
Figlia, la chiama figlia. E quindi lei si è comportata come con suo padre. Ai padri non si chiede tante volte dammi questo, dammi quell'altro, si prende. E questa è una cosa bella, ecco. Perché non è soltanto questione di guarigione, perché la malattia ferisce non solo il corpo, ferisce anche lo spirito. E infatti questo padre cosa dice? Dice, va in pace, sii guarita dal tuo male, cioè non c'è soltanto, la guarisce anche dentro, la guarisce nelle ferite profonde che il dolore scava nelle persone. E questa è la vera guarigione. Forse non bastava che non perdesse più, non avesse più le perdite, ci voleva qualcosa che lui dà senza che lei glielo chieda questa volta. Perché in questo caso il Signore è vero padre. E poi ci sono sempre un'ultima cosina che proprio riflettendo dico quanto sono grandi le prove, i dolori che chi crede nel Signore deve passare. Non sono esentati. Ecco, questo è vero, ecco, perché c'è chi si affida, chi non si affida, però sicuramente la prova è presente.
Volevo sottolineare due aspetti del brano di oggi che mi è venuto da confrontare con quello di ieri. Mi riferisco agli sforzi degli abitanti dei Geraseni di legare quest'uomo senza successo. Ieri l'avevamo sottolineato e anche a me ha colpito molto questa impossibilità dell'uomo da solo di legare questo male. Aveva spezzato ceppi, nessuno riusciva ad amarlo. La stessa fatica inutile ha fatto la donna nel tentare di guarire con mezzi umani. Naturalmente questo non richiama in me nessuna opportunità di non cercare di curarsi, assolutamente, però la scrittura ci rivela, secondo me, in questi due brani in maniera bella chiara la potenza del male e la forza di salvezza che c'è solo in Gesù. Questo era un parallelo, cioè un richiamarsi dei due testi che avevo notato. L'altro è come terminano i due brani nell'invito ieri del Signore di andare alla casa dei suoi ad annunciare ciò che il Signore ha fatto, e invece oggi la raccomandazione con insistenza, e anche ieri c'era stata l'insistenza perché l'indemoniato guarito voleva stare con lui, invece assolutamente devi andare, non gliel'aveva permesso, vai nella tua casa e annuncia i tuoi. Oggi invece con insistenza nessuno venisse a saperlo.
Anch'io ritorno un pochino indietro per riprendere alcune cose, una cosa che forse c'è un po' di luce su queste sezioni iniziali di Marco, cioè appunto si diceva ieri, anche il giorno prima, di questa difficoltà delle parabole nel capirle, sono così sintetiche, non è facile, è un linguaggio un pochino duro. E non so, mi sembra che questa prima, che il primo, ecco, che abbia difficoltà, insomma, a comprendere anche quello che annuncia, se guardo fine al capitolo quarto, un pochino tutto, è lo stesso Gesù. Cioè, quando, ad esempio, il famoso versetto che si cita spesso di questa parabola, così il regno di Dio come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Ecco, a me viene da rileggere questo testo proprio con la finale del capitolo 14, cioè sulla tempesta. Quello che dorme è lui, è Gesù, che sta dormendo in una tempesta. Certo, ha fede in questo seme che è gettato, però riguardo a questo seme lui stesso sa poco, sa che ha una certa forza, che ha una sua dinamica, ma dove punta questo seme regno non è che lui lo sa tanto. Sembrerebbe anche non sapere che questo seme si realizza attraverso la sua passione. Allora mi viene in mente, sempre avete citato Isaia, anche Isaia 50, quando il servo chiede che ogni mattina il suo orecchio deve essere aperto, deve essere edotto da Dio. Mi sembra che in questa prima fase lui stesso non sappia tanto di cos'è questo regno, ha fiducia, dorme nella tempesta. Ma qual è la dinamica di questo regno in questa prima fase? Secondo Marco non lo sa neanche lui, soprattutto non sa che passa, sembrerebbe che passa attraverso la sua passione. Per questo è così difficile capire queste parabole, perché il genere parabola alla fine non è complicato, ma come dicevi forse tu Giovanni ieri, è l'oggetto delle parabole che è difficile. E già anche per Gesù mi pare che in questa fase lo sia.
Dunque, spero di spiegarmi bene, perché è da tanti anni che questo passo del Vangelo mi ha molto colpito, perché ho l'impressione che ci sia come un doppio movimento, uno dentro l'altro. Mentre Gesù va dalla figlia di Gairo, l'arcisinagogo, quindi un simbolo forte di Israele, che è malata da 12 anni, è malata. Il cantico direbbe: andate a chiamare il mio diletto, perché sono malata d'amore. Vedremo che sono tantissimi altri riferimenti al cantico. Quindi, mentre Gesù viene chiamato dall'arcisinagogo per andare da sua figlia, che anche lei che appunto è malata, appunto Gesù dice nel Vangelo: andò. E sempre il cantico dice, al capitolo 2, versetto 8, eccolo viene, balzando per i monti. Mentre va verso la casa dell'arcisinagogo, incontra questa donna malata da 12 anni e cerca di fare di tutto per toccare il mantello, le frange del mantello, si può dire, perché c'è un riferimento, non mi ricordo se nella scrittura o nella tradizione rabbinica, che queste frange erano date per le nazioni, perché se qualcuno toccava queste frange che rappresentavano i comandamenti e la legge di Dio, venivano guariti, un po' come le foglie dell'albero della vita nell'Apocalisse che guarivano le nazioni. Allora questo toccare, essere toccato, gli muove una sensazione, sente che è stato toccato, anche se tutta la folla lo toccava, perché è uscito qualcosa da lui. cioè in qualche modo si è caricato, ha sentito questo atto di fede e si è caricato di questa malattia. Mentre avviene questo, intanto gli viene detto appunto che muore la figlia dell'arcisinagogo di Gairo. Ma il cantico direbbe, lui dice appunto alla gente che è lì, che è già in lutto, che dorme, non è morta ma dorme. E poi usa questa frase, talitacum, che vuol dire alzati, come dice il cantico, alzati amica mia. Questa bambina di 12 anni rappresenta un po' Israele, le 12 tribù di Israele, e mentre il Signore, mi sembra un po' che ci sia un po' il movimento storico, che, di come parla un po' San Paolo nella lettera ai Romani, mentre Gesù apre alle genti, però è destinato, la sua meta è arrivare a Israele, e questo arrivo a Israele è una risurrezione dei morti. Infatti la prende per mano e la guarisce, e poi in l'ultima frase, che anche questa richiama il cantico, dice ordinò di dare da mangiare, e il cantico dice date le focacce di pomi, perché appunto guarisca, e mi pare che questo duplice movimento uno dentro l'altro ricalchi un po' quello che sarà poi il movimento nella storia della salvezza.
Anche a me hanno sempre incuriosito questi due racconti intrecciati, queste due vicende intrecciate, e mi sono chiesta se era voluto questi 12 anni, diciamo, di perdita di vita della donna che perde sangue, e invece 12 anni di vita della bambina. E non so, comunque mi ha sempre incuriosito, e in ogni caso sono due vite che a questo punto sono intrecciate, anche se non lo erano prima, perché sono immortalate così, e anche perché evidentemente è accaduto così, che Gesù andava e seguiva Gairo per rispondere alla sua richiesta, e contemporaneamente accade che una donna lo cerca per essere guarita, e viene guarita per la sua fede. E mi è sembrato il versetto 30 che Gesù cerchi chi l'ha toccata non come per rimproverarla, ma per conoscere una persona che ha tanta fede, come per lodarla. Infatti poi loda la sua fede alla fine, e quasi incuriosito da volere vedere chi ha avuto tanta fede da, senza dir niente, da avvicinarsi e appunto carpire la salute dal mantello del Signore. È come se lui volesse avere, per dire, l'onore di conoscerla e volesse scoprire chi è. E riguardo alla risurrezione della bimba, mi ha colpito quello che Gesù dice: perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme, mentre la bambina è morta. È come se Gesù rivelasse ciò che avverrà a tutti, che la morte è solo un sonno. Questa è una cosa che può dire San Paolo dopo la risurrezione di Gesù, che prima non si poteva dire: la morte è morte, è il regno delle tenebre, dello Sheol, degli inferi. E invece Gesù lo anticipa: non è morta ma dorme. È come un po' quella espressione del Vangelo di Matteo: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Però qui è una profezia di Gesù. Io vi dico che questa non è morte, ma è solo sonno. Perciò è un segno, è una vera risurrezione, ma è un segno.
Ma a me è sembrato che l'elemento che accomuna questi due così, episodi raccontati è proprio la fede del capo della sinagoga e la fede della donna, cioè la fede, la fiducia che hanno in Gesù, cioè, credono che Gesù possa salvare la bimba che sta per morire e questa donna che appunto soffriva da 12 anni ormai senza speranza, perché il capo della sinagoga lo supplica dicendo: vieni a imporre le mani perché sia salvata e viva. E la donna pensa che solo toccando la frangia del mantello possa essere salvata. Quindi mi sembrava che quello proprio che accomuna è questa fede, e questa fede grande che hanno nella potenza del Signore Gesù.
Mi ha colpito la celerità, la velocità della situazione, dei pensieri. Gairo, che come vide Gesù, va, si precipita e si rivolge a lui con insistenza. La donna che sentito parlare di Gesù, spera, va e si intrufola. E altrettanta la celerità, la percezione da parte di Gesù di questa forza, di questa potenza che riesce. Il pensiero che ho fatto su questo è che quando si è toccati dalla sua presenza, importa riflettere?
Forse possiamo concludere. Non ripercorro le cose che avete detto, molto ampie, ma riprendo quello che diceva, perché il mio pensiero principale, quello che diceva poc'anzi Linda, cioè sembra anche a me che qui ci sono molte cose naturalmente, ma che il tema principale sia l'eccezionalità di questa fede. È una fede normale questa, è una fede eccezionale che è proposta come esempio. E forse poi si può applicare in senso più generale, perché queste pagine, questi testi come questo diventano un insegnamento, diventano simbolici in questo senso, no? Cioè si prestano volutamente a un insegnamento. E qui c'è la stessa espressione che Gesù usa, che troviamo diverse volte nei Vangeli, ma che in Marco è qui che la troviamo: è la tua fede che ti ha salvato. In questo caso è letterale la cosa, non è solo un modo di dire, perché è abbastanza imbarazzante, tra l'altro, cioè c'è una concezione per cui Gesù in qualche modo, e non è solo di Gesù, perché questo corrisponde probabilmente a un pensiero degli antichi, ecco, lo troviamo anche in certi profeti, lo troviamo anche al di fuori di Israele, cioè l'idea che la persona profetica, la persona santa, la persona che ha un rapporto speciale con la divinità, possiede, è imbevuta, diciamo, di una dynamis, come dice qui, di una potenza, di una forza, che non dipende neanche dalla sua volontà, perché questa è la singolarità di questo miracolo. E Gesù non è che con un atto, normalmente è così, con un atto della sua volontà, mette in azione questo potere che viene sempre da Dio. E qui si rende conto che è uscita una potenza da lui, un po' strano, ecco, pone diversi punti interrogativi, io credo, però è molto significativo, no? Cioè Gesù non lo sa, Gesù si rende conto, ma non è lui che ha voluto fare il miracolo, non solo, ma neppure sa chi ha fatto questo, perché noi rischiamo di interpretare come se lui sapesse già e volesse far emergere. Ma comunque sarebbe da dimostrare questo. È molto più facile che Gesù non sappia chi è questa donna, perché su questo si sofferma il racconto. Gesù vuol sapere, a dispetto della paradossalità di quel che dice, chi mi ha toccato. Dicono, ma veramente tutti ti stringono da tutte le parti. Ecco, qui c'è un tocco particolare, come è già stato detto, cioè la fede così eccezionale di questa donna è capace di utilizzare quella potenza di cui Gesù è rivestito. E poi c'è naturalmente anche la fede del capo della sinagoga, che ha questa fede straordinaria, incoraggiato tuttavia da Gesù, ecco, continua a credere. Ecco, la fede che aveva già nella capacità di Gesù di guarire, deve continuare a credere anche di fronte alla morte. Mi pare anche questo molto estremamente significativo, cioè, e questo mi pare che sia l'unico resuscitazione, cioè miracolo in cui Gesù riporta a questa vita un essere umano. Nei Vangeli ci sono altri episodi, Marco mi pare, non vado errato, che questo sia l'unico e che quindi è estremamente significativo. Anche di fronte alla morte, insomma, si deve avere questa fede nella potenza di Gesù, anche di fronte a ciò che è irrecuperabile, perché disturbi ancora il Maestro. È ovvio che Gesù è un guaritore, ma a questo punto non c'è più speranza, non ha fatto in tempo. Ecco, mi sembra estremamente significativo questo, mette in rilievo, ecco, come è già stato detto, la fede. Io direi l'eccezionalità di questa fede, una fede particolarmente estrema, particolarmente forte. Ecco, chiediamola anche per noi questa fede, mentre ripetutamente veniamo anche noi come i discepoli, veniamo chiamati gente di poca fede, giustamente. Ora la nostra fede è molto poca, abbiamo bisogno di questa grazia che ci è rappresentata in questa pagina. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa, perché sappia sempre annunciare la parola di Dio, che sia di fronte alla vita che di fronte alla morte ha questo potere di rivelare e di guarire, ma che ha anche bisogno della fede dell'uomo. Preghiamo.
Ascoltaci,
e prendendo spunto dalla fede di Gairo, preghiamo anche proprio per le preghiere dei genitori, le preghiere dei genitori per i loro figli, per i vari tipi di ferite, di malattie, di morti che si hanno a sopportare, perché vengano esaudite. Preghiamo. Preghiamo anche per il momento presente, che si annuncia come problematico per tante persone dal punto di vista economico e anche esistenziale. Preghiamo perché davvero non ci siano vittime. Preghiamo perché chi è in difficoltà venga realmente aiutato. Preghiamo. E in base allo stimolo che ci dà la nota pastorale del nostro Vescovo, preghiamo anche per questo annuncio agli adulti, ai lontani, a coloro che hanno smarrito la fede per la strada, coloro che hanno problemi con la Chiesa. Preghiamo.
Oggi ricordiamo in modo particolare la nostra sorella Maria Linda nell'anniversario della professione, 10 anni Preghiamo.
Ascolta, Signore.
Preghiamo per quelli, per i nostri ragazzi, bambini che si preparano ai sacramenti, che possiamo veramente aiutarli, per quelli che si preparano alla cresima, che riceveranno il 18 ottobre, e per quelli che devono ricevere la prima comunione. Preghiamo.
Preghiamo anche per tutti gli altri che abbiamo accompagnato ai sacramenti, che quasi nessuno ha continuato a praticare la frequentazione della fede, ma anche per quelli che abbiamo accompagnato al matrimonio, che ora non sono più insieme. E preghiamo anche perché il Signore ci illumini su come impartire i sacramenti, perché non sia solo una formalità. Preghiamo.
Ascolta, Signore.
Preghiamo oggi anche per la sede di Modena, visto che con l'incontro di oggi pomeriggio inizierà il nuovo anno, quindi tutte le novità che ci sono. Nello stesso senso preghiamo anche per questa sede, per l'incontro del prossimo sabato e poi per la sede del Nord. Preghiamo.
Ascolta, Dio, le nostre preghiere. Ricordati di tutti coloro che hanno bisogno del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore.
Amen.